Buonasera cari radioascoltatori, sono Corrado Gnerre, riprendiamo le nostre trasmissioni di Apologetica. Abbiamo terminato la lettura e il commento di un mio testo che si intitola Dio è cattolico. Adesso iniziamo a leggere, a commentare un altro mio testo che invece si intitola L'unicità del cristianesimo, dove io cerco di dimostrare quanto sia appunto unico il cristianesimo e quanto solo il cristianesimo possa davvero pienamente appagare le aspirazioni del cuore umano. Infatti nella introduzione io scrivo: il primo anelito dell'uomo è la ricerca della felicità. L'animale, come essere senziente, può sperimentare il piacere, ma solo l'uomo ricerca e può sperimentare la felicità. Che cos'è la felicità? Si potrebbe definire la felicità come una sorta di orientamento dell'intelletto prima e del cuore poi, capace di poter rispondere alle domande fondamentali. Quali sono le domande fondamentali della vita? Perché vivo? Che senso ha la vita? Perché esiste la sofferenza? Sono domande anche definite come domande ultime, nel senso che coinvolgono l'intera esistenza umana. Mentre l'animale vive nell'hic et nunc, cioè nel qui e ora, l'uomo sperimenta quello che si può definire tensione verso il dopo, tensione verso l'oltre. Qualcuno ha detto: la vita è bella, anzi è bellissima, perciò sono triste. Sembra un controsenso, ma non lo è. E vediamo perché. Quando l'uomo sperimenta una gioia, già si preoccupa del perché dovrà perderla. E questa preoccupazione, in un certo qual modo, lo costringe inevitabilmente. L'uomo, per natura, è già proiettato verso l'oltre. Non gli basta il presente. Certamente si realizza e realizza i suoi gesti nel presente, ma vive nella tensione di ciò che accadrà o che potrà accadere. Questa tensione costringe l'uomo a porsi una domanda fondamentale, una domanda tanto importante da essere la domanda su cui si gioca tutta la sua felicità. E qual è questa domanda? Ecco, cari radioascoltatori, la domanda fondamentale è proprio questa: sono gettato nella vita o sono frutto di un progetto di amore? Ovvero, sono solo o posso vivere nella consolazione di una vera compagnia? Di fatto, cari radioascoltatori, siamo franchi, la vita si gioca proprio su questo tipo di interrogativo. Questa è l'alternativa di fondo. La nostra vita non ha senso, veniamo dal nulla per andare verso il nulla, la nostra vita dunque non ha senso, vi è una sorta di dominio dell'irrazionale, oppure noi siamo stati pensati e amati dall'eternità. Per cui tutto ciò che ci capita nella vita, anche le cose più dolorose, acquistano un significato, acquistano un senso. Le varie religioni rispondono in modo differente a questa tensione dell'uomo, sebbene alcune sembrano eluderla completamente. Il cristianesimo, e qui è il nocciolo della questione, cari radioascoltatori, il cristianesimo invece sa rispondere in maniera persuasiva, a patto, e questo è importante, molto importante, a patto però che lo si consideri nella sua integrità, senza riduzioni o edulcorazioni di sorta, perché questo è un grande problema del cristianesimo contemporaneo. Il cristianesimo, quando viene edulcorato, quando viene modificato, non riesce più davvero a rispondere. Ma il cristianesimo, quello di Gesù Cristo, quello del Vangelo, quello di sempre, quello della tradizione, quello sì, riesce davvero a rispondere alle aspirazioni del cuore umano. Cari radioascoltatori, c'è una bellezza, c'è un sapore del cristianesimo che lo rende l'unica religione che sa davvero soddisfare il desiderio di felicità che alberga nel cuore di ogni uomo. Ecco, questo io scrivo nella introduzione al mio libro L'unicità del cristianesimo. E veniamo adesso al primo capitolo. Il primo capitolo si intitola L'unica religione che sconfigge il tempo. Un titolo un po' enigmatico, se vogliamo, ma vediamo un po' che cosa significa tutto questo. C'è una sorta di piccolissima introduzione che dice: sulla concezione del tempo, la cultura post-cristiana, che poi, cari radioascoltatori, è la cultura della nostra società. Noi viviamo in una società post-moderna, viviamo anche in una società post-cristiana, dove il cristianesimo, da un punto di vista sociologico, è presente. Tanti sono i battezzati, tantissime, se non tutte, sono le persone che conoscono Gesù Cristo, che conoscono la sua esistenza, eccetera. Ecco, molti pensano, credono, affermano anche di rifarsi alla parola di Cristo, però di fatto il cristianesimo non incide più nella cultura del tempo. E quindi possiamo parlare appunto di una società e di una cultura post-cristiane. Dicevo, è scritto in questa breve introduzione al capitolo: sulla concezione del tempo, la cultura post-cristiana mostra tutto il suo fallimento. Quando il tempo non è orientamento verso l'eterno, cioè verso l'eternità, è solo illusione e maledizione. Il cristianesimo invece è l'unica soluzione per porsi in una prospettiva vincente nei confronti del tempo. Ecco, questa è la breve introduzione. Vediamo un po' che cosa dico nel testo. Apro con questa immagine. Nel Medioevo i costruttori delle cattedrali sapevano bene che né i propri figli né i propri nipoti avrebbero visto l'opera ultimata. Forse l'avrebbero vista solo i figli dei nipoti. Eppure le cattedrali le costruivano. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel Medioevo vi era un senso della speranza che per gli uomini contemporanei è ormai inconcepibile. Certo, quella dei medievali non era una speranza terrena, e qui sta, diciamo, il nocciolo della questione. La vita era quella che era, si moriva subito e facilmente, ma era una speranza diversa, una speranza che era posta come sigillo e proseguimento della vita terrena. Si dice che nel Medioevo, così come anche nel passato più recente, si piantassero anche molti noci. Il noce è un albero che cresce con molta lentezza. Eppure questi alberi si piantavano, e si piantavano non per i figli, quanto per i nipoti. Oggi invece che cosa accade? Accade che domina l'ansia. La vita oggettivamente è più lunga. La vita attuale, la vita dei contemporanei, degli uomini contemporanei, è più lunga di quella dei medievali. Eppure c'è sempre il timore che finisca, che svanisca. Oggi, piuttosto che piantare noci, per riprendere l'esempio precedente, si piantano i pini dell'Arizona, quelli sì che crescono velocemente e diventano subito alti. Ora vedete, sono queste considerazioni che sorgono spontanee quando si riflette sul rapporto tra l'uomo contemporaneo e il tempo. Il tempo, e questa è la frase, cari radioascoltatori, che dobbiamo tenere presente, che è la frase chiave, che va a riprendere un po' quella alternativa di fondo di cui abbiamo parlato prima: se la nostra vita è un essere gettati o invece noi viviamo accompagnati da un progetto di amore e segnati da un progetto di amore. Dicevo, la frase fondamentale è questa: il tempo o è apertura all'eternità o diventa di fatto maledizione. Se il tempo non si orienta verso l'eternità, se noi dobbiamo convincerci che il tempo non si orienta verso l'eternità, allora diventa un succedersi di fatti, di accadimenti, accadimenti che non hanno nessun senso, di scelte che non hanno nessun senso, e diventa per questo maledizione. Perché il tempo nel suo scorrere significa che cosa? Significa andare verso l'abisso, significa andare verso il nulla, a meno che il tempo non sia apertura all'eternità. Ecco dunque il senso di questa frase: il tempo è apertura all'eternità o è maledizione. Non c'è altro modo di impostare la questione. Perché deve trascorrere il tempo se il proprio destino è l'abisso? Se il proprio destino è il vuoto? Lo scrittore francese Albert Camus, scrittore esistenzialista, ateo, convinto, nato nel 1913 e morto nel 1960, era appunto convinto che la vita fosse una sorta di ponte fra due nulla. Diciamolo francamente, una convinzione non solo illogica, il ponte deve pur reggersi su qualcosa, ma anche terrificante nella sua disperazione. Un ponte che conduce verso l'abisso. Ma allora perché percorrere questo ponte? Perché non puntare i piedi? Perché gioire di un altro giorno che passa, di un'altra ora o di un altro minuto? Diciamolo francamente, cari radioascoltatori, se la vita è un andare verso il nulla, noi ogni attimo che passa dovremmo scambiarci le condoglianze. Ma se la vita è un'apertura verso l'eternità, allora sì che il tempo diventa di fatto causa di gioia, perché pregno, pieno di significato. C'è una bella poesia di un poeta spagnolo del XIX secolo, José Zorrilla, nato precisamente nel 1817 e morto nel 1893. Questa poesia si intitola L'orologio. Ad un certo punto la poesia dice: se attraversando la vasta piazza, che vuol dire una vita ormai disorientata, così come la piazza disorienta, se attraversando la vasta piazza si vedono nel loro lento movimento girare le lancette sulla sfera e lasciare un segno dietro, si fissano gli occhi e il cuore freme, poiché crescendo il tempo più piccolo rimane, intanto gira la lancetta e l'esistenza trascorre. Questo è il momento più bello, poi tutto si perde, dicono questi versi di Zorrilla. Allora esaminiamoli. Dicevamo, se attraversando la vasta piazza, che cosa significa questa espressione? Significa una vita ormai disorientata, così come la piazza disorienta. Noi sappiamo che se stiamo percorrendo una strada, la strada va verso una direzione, ma la piazza di per sé disorienta, soprattutto una piazza molto vasta, molto disorienta, perché se non abbiamo un orientamento predeterminato, non sappiamo dove andare, se a destra, a sinistra. Allora dicevamo, se attraversando la vasta piazza si vedono nel loro lento movimento girare le lancette sulla sfera e lasciare un segno dietro, e qui Zorrilla mette in evidenza un assurdo che vuol dire tanto. La scia, noi sappiamo, viene lasciata da un movimento veloce, non lento, il che vuol dire che questa scia sta a significare il ricordo, sta a significare la nostalgia. Si vedono nel loro lento movimento girare le lancette sulla sfera e lasciare un segno dietro? Si fissano gli occhi e il cuore freme, poiché crescendo il tempo più piccolo rimane. Vedete com'è bella questa espressione, com'è vera. Dice Zorrilla, poiché crescendo il tempo più piccolo rimane, cioè meno ce n'è dopo, più cresce il tempo e più di fatto diminuisce il tempo che noi abbiamo a disposizione. E continua Zorrilla, e intanto gira la lancetta e l'esistenza trascorre, questo è il momento più bello, poi tutto si perde. Ebbene, cari radioascoltatori, è proprio così. quando il tempo è orientato verso il nulla, non resta che apprezzarlo nel suo attimo e basta. Ma cos'è l'attimo se non un passaggio impercettibile e fuggevole? Se il tempo non è orientato verso l'eternità, si dovrebbe apprezzare solamente l'attimo. Ma che cos'è l'attimo se non un passaggio impercettibile e fuggevole? Sul tempo, e non solo, la cultura contemporanea di fatto mostra il suo fallimento. La sua illusione è naufragata sulla distruzione di tutto, anche del progetto e della speranza che sono connaturati in ogni essere umano. Se nell'uomo si toglie la dimensione della progettualità e la dimensione della speranza, che cosa rimane dell'uomo? L'uomo si riduce ad animale, che vive solamente il momento presente, senza nemmeno poter esercitare una sorta di autocoscienza, di consapevolezza di questo momento presente. Lo abbiamo detto, e qui ritorna, cari radioascoltatori, la frase fondamentale. Il tempo è apertura verso l'eternità o è di fatto maledizione? Nessuno lo può negare, se si è onesti intellettualmente, nessuno può negare che una vita senza Dio, una vita senza la dimensione dell'eternità, è la negazione della vita stessa. Il tempo orientato verso l'eternità implica che l'uomo rimanga creatura, senza alcuna pretesa di onnipotenza, e che l'eterno non sia un mistero astratto, frutto del proprio pensiero, ma un individuo in carne ed ossa, che entra nella storia e incontra l'uomo per offrirsi come risposta. Quando però il tempo è orientato verso l'eternità. Quando il tempo è orientato verso l'eternità. Il cristianesimo si offre come risposta vera a questa aspettativa. E lo fa perché si fonda su un Dio che è entrato davvero nella storia, prima di tutto rivelandosi sulla terra e poi, salvando la storia, ha salvato l'uomo che nella storia si inserisce. Cari radioascoltatori, prendiamoci un pochettino di pausa. Bene, possiamo adesso riprendere. Dunque stiamo parlando del fatto che il cristianesimo è l'unica religione che di fatto sconfigge il tempo. E quando noi parliamo di sconfitta del tempo, non intendiamo annullare il tempo, che è una categoria inserita stesso da Dio. Noi sappiamo che Sant'Agostino spiega molto bene la nascita del tempo, così come la nascita anche della categoria dello spazio. Dice Sant'Agostino, spazio e tempo sono delle creature di Dio, perché nel momento in cui Dio ha creato la materia diviene, e quindi in relazione a questo divenire della materia noi abbiamo la categoria del tempo, e la materia occupa un certo spazio, in relazione a questo noi abbiamo la categoria dello spazio. Quindi qui non si tratta di annullare in questa vita tale categoria, ma si tratta di sconfiggere il tempo, ossia significa non essere schiavi di questa dimensione, di questa categoria, che qualora non fosse orientata verso l'eternità, sarebbe il segno distintivo della insensatezza di tutto, cioè del fatto che la vita non avrebbe alcun significato. Alle religioni non cristiane, io scrivo, che pur concepiscono il Dio che si rivela, manca l'aspetto del Dio che salva, per esempio l'islamismo, o del Dio che si manifesta sul piano fisico nella storia, per esempio l'ebraismo. L'islamismo infatti nega il peccato originale, o meglio, pur riconoscendo l'esistenza storica del peccato originale, nega le conseguenze del peccato originale, mentre l'ebraismo di fatto nega l'incarnazione. Il cristianesimo invece può porsi in una dimensione vincente nei confronti del tempo, proprio perché esso è ricondotto alla salvezza attraverso uno sforzo che non è umano, ma del Dio stesso che si fa uomo. Il tempo come apertura verso l'eternità è il tempo che sottostà a un senso, che diviene per un fine. E tutto questo è possibile se l'uomo riconosce se stesso come creatura, a maggior ragione quando Dio si rende totalmente incontrabile nel tempo stesso. Infatti, cari radioascoltatori, l'uomo che non si pone come creatura fa della storia il luogo della sua onnipotenza. E quindi la storia non è più indirizzabile verso un fine. Il fine diventa l'uomo stesso, che agendo nella storia cerca di raggiungere ciò che ancora non è e ancora non ha. Ma se l'uomo è già e ha già, l'uomo onnipotente, cioè l'uomo che non si riconosce creatura, allora la storia non può avere una sua finalizzazione. Nella dimensione cristiana, nel cristianesimo, il tempo dunque è indirizzato verso l'eternità. E in questo eterno, il tempo si pone come eterno presente, laddove nulla di quello che si è fatto svanisce, né svanisce ciò che si vorrà fare. L'uomo, abbiamo detto, non vive nell'hic et nunc. L'uomo vive anche nella dimensione della progettualità. E nello stesso tempo il cristianesimo ci dice che tutto ciò che noi compiamo nella nostra vita, ciò che vi è di buono, ciò che purtroppo vi è di negativo come il peccato, rimangono, nel senso che sono sempre soggetti questi avvenimenti al giudizio di Dio. Ogni azione, ogni avvenimento passati non svaniscono, perché le conseguenze nel loro compiersi hanno costruito quello che sarà il giudizio di Dio, quando l'anima gli sarà dinanzi dopo la morte corporale. Dio infatti giudica le azioni e le scelte dell'uomo. Questo vale per il passato, ma anche per il futuro. Anche il futuro, in un certo qual modo, è già presente. Secondo il cristianesimo, ciò che accadrà è già nelle intenzioni dell'uomo, il quale si propone di vivere il futuro secondo un senso capace di conseguire e ottenere un certo giudizio di Dio. Pensiamo a Matteo 25, 45, 46. In verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Insomma, senza questa prospettiva, che è tipica del cristianesimo, il tempo è solo un succedersi senza senso di eventi, dove il passato viene irrimediabilmente perso e il futuro altrettanto irrimediabilmente subito. Il grande Sant'Agostino introduce il concetto infatti di animus, per capire come l'uomo abbia la coscienza del tempo. L'animus è la presenza dell'uomo a se stesso, cioè quel quid, quel determinato elemento per cui l'uomo può cogliere il suo mistero solo nella sua dimensione di creatura e quindi di dipendenza da Dio. Per Sant'Agostino passato, presente e futuro non si realizzano in se stessi, ma vanno vissuti come presente del passato, presente del presente e presente del futuro. Sant'Agostino la chiama anche la distensione dell'animo, che abbraccia la successione naturale delle cose e la traduce in esperienza umana del tempo. La distensione dell'anima. L'uomo entrando in se stesso avverte che cosa? Avverte la dimensione dell'eternità. Avverte che proviene dall'eterno per andare verso l'eterno. E che solamente ciò che è eterno può di fatto soddisfare le sue aspirazioni. Nulla di ciò che è temporaneo, nulla di ciò che non è definitivo, nulla di ciò che è modificabile può davvero riempire il cuore dell'uomo. Qui basta, cari radioascoltatori, pensare alla grandissima poetica dei Leopardi, per esempio. Quando Leopardi, pur non avendo la risposta, con grande onestà intellettuale e con la sua grande maestria di poeta, riesce a esprimere che cosa? Che quando l'obiettivo che l'uomo si pone nella sua vita è un obiettivo di ordine materiale, di ordine, un obiettivo temporaneo, di fatto, una volta raggiunto questo obiettivo non può colmare il suo cuore, per cui l'attesa diventa più significativa del raggiungimento dell'obiettivo stesso. Pensiamo anche alla poetica del Montale. Ci sono dei versi in Ossi di Seppia in cui Montale paragona la condizione dell'uomo a quella degli uccelli del mare e dice a un certo punto: sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai perché tutte le immagini portano scritto più in là. Montale dunque ci invita a pensare agli uccelli del mare, ai gabbiani, questi gabbiani che a un certo punto un gabbiano che vede uno scoglio lo raggiunge e poi non si soddisfa di questo scoglio, immediatamente è come se ne vedesse un altro e volesse raggiungere un altro scoglio. Sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai perché tutte le immagini portano scritto più in là. Ecco, l'uomo è fatto per questo più in là. Tutto ciò che è terreno non può colmare davvero il suo cuore. Abbiamo citato prima Albert Camus, e torniamo a Camus per finire questo nostro discorso. Nel suo primo romanzo, Lo straniero, il titolo già dice tutto, l'uomo che si avverte e si riconosce straniero nell'ambito della sua vita, perché diciamolo francamente, è così. Quando la vita non ha senso, quando nella vita quando la vita, dobbiamo convincerci che la vita è contrassegnata solamente dal dominio dell'irrazionale e del non senso, a sua volta a nostra volta noi ci riconosciamo stranieri relativamente a questa vita. Non la riconosciamo nostra, perché non la riconosciamo appagante. E allora in questo romanzo, Lo straniero, scritto nel 1942, non a caso il protagonista Merceau, un modesto impiegato di Algeri, viene descritto come un personaggio piuttosto incolore, privo di spessore psicologico, senza passato né futuro. Questi percepisce la realtà come vuota e assurda e sceglie logicamente il vuoto e il fallimento. Dopo aver ucciso un uomo per errore, condannato alla ghigliottina, rifiuta la proposta del cappellano che lo invita ad affidarsi a Dio e decide di accettare il non senso di tutto fino in fondo. Ed ecco la nostra conclusione, cari radioascoltatori. Un tempo che non è percorso dall'appartenenza a un Dio persona sfocia nella nullità e nella distruzione del suo scorrere, come un fiume che paradossalmente non sfocia nel mare, ma vede evaporare le sue acque. Bene, cari radioascoltatori, per questa volta abbiamo terminato. La volta prossima quindi continueremo a leggere e a commentare questo mio testo, L'unicità del cristianesimo. Vi do appuntamento alla volta prossima, augurandovi ogni bene possibile e augurandovi soprattutto di amare la nostra Mamma Celeste. Ave Maria.